In questa puntata, cogliendo la triste notizia della chiusura probabilmente definitiva della manifestazione di Alta Roma, ne ho approfittato per ripercorrere le tappe di una moda alta che a Roma forse è sempre stata di passaggio, senza mai essere presa troppo sul serio. Benvenuti in questa 15ª puntata di Fashion Flash. La notizia che Alta Roma abbia chiuso i battenti, probabilmente per sempre, non ha fatto molto rumore. Non ha fatto scalpore forse perché tutti gli addetti lo sapevano già, così come gli assidui frequentatori della manifestazione. Me lo avete scritto anche voi sui social. Era agonizzante da anni. Ma quanti di voi ricordano la moda in televisione e più precisamente Donna sotto le stelle? Le allora più importanti case di moda presentavano le loro collezioni in diretta TV dalla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna a Roma. La trasmissione chiudeva la settimana della moda di Roma. Era il 1986 ed è andata in onda fino al 2003. 18 edizioni presentate da Baudo, Frizzi, Milly Carlucci, Gerry Scotti, Mara Venier, Cristina Parodi, Sabrina Ferilli e tanti altri. Fa davvero effetto rivederlo oggi, soprattutto rivedere Milly Carlucci che passava dal ringraziare lo sponsor De Cecco a intervistare Valentino Garavani che, con poche parole lapidarie, sottolineava che la sua sfilata di alta moda si sarebbe tenuta a Parigi di lì a poco e che della sua donna c'era ben poco da dire se non che fosse una donna femminile che tutti potevano riconoscere, tipicamente Valentino. Trovate il video ancora facilmente su YouTube. Ma Valentino sfila a Parigi perché l'alta moda in realtà nasce lì, nel 1850, mantenendo per decenni il primato indiscusso del mondo. Nel 1951, però, il marchese imprenditore Giovanni Battista Giorgini provò a lanciare l'alta moda italiana a Firenze, organizzando le prime sfilate dei principali stilisti italiani. Tra loro anche le sorelle Fontana e l'allora 18enne Roberto Capucci, di cui si disse fosse stato il dio della moda e l'inventore dell'alta moda italiana. Poi da Firenze, a metà degli anni 60, l'alta moda si trasferisce a Roma con le prime sfilate di Crizia, Albini e Missoni. In quel tempo si soffriva parecchio il primato estero e la dialettica con i francesi era molto accesa, poiché quella francese sembrava una dittatura stilistica. Pensate che, un po' come oggi, che qualche politico vorrebbe bandire gli inglesismi, allora si tentava a tutti i costi di celebrare il vestito all'italiana e la sua tradizione artigiana, arrivando persino a italianizzare il dizionario della moda. Il tailleur doveva essere chiamato completo a giacca, i golf panciotti a maglia, i pois pallini, le paillette pagliuzze, i volant volanti. E il centro di questa rivolta di stile era proprio Roma, che vestiva le grandi attrici, le allora influencer, grazie ai grandi sarti architetti con i loro atelier nel cuore della capitale. Renato Balestra, Rocco Barocco, Fausto Sarli furono i primi nomi a rendere famosa la moda romana nel mondo, simbolo di uno stile, di una cultura e di una sapienza artigianale che è la stessa che si riconosce ancora oggi ad alcuni grandi direttori creativi italiani, nati e cresciuti culturalmente a Roma, anche se piano piano hanno smesso di insistere con la piazza romana, passando a Milano e Parigi. Mi riferisco ad Alessandro Michele, che ha rilanciato Gucci e si è formato all'Accademia di Costume e Moda di Roma, Pierpaolo Piccioli, nato vicino Roma, ancora direttore creativo di Valentino, che è parte della sua cultura, motivo per il quale tiene sempre a rendere protagoniste sui social le sarte con i loro nomi e i loro strumenti di lavoro. Pensiamo anche a Silvia Venturini Fendi, che è rimasta fino alla fine presidente di Alta Roma, fondata nel 1954 con l'intento di promuovere e tutelare le lavorazioni artigianali del Made in Italy, supportando nel contempo anche giovani talenti e nuovi brand. Negli ultimi anni tutti i grandi brand hanno smesso di sfilare ad Alta Roma e lo scouting di giovani emergenti e piccole realtà sartoriali era diventato il cuore della manifestazione, regalando un'importante vetrina nazionale e internazionale alle scuole e a tutti i nuovi creativi grazie ai progetti Fashion Hub, Uso Next e Showcase. Ma da quest'estate non ci sarà più. Cercando le possibili cause, intervistata da Art Tribune, Silvia Venturini Fendi parla di una mancanza di collaborazione delle istituzioni e di finanziamenti. Peccato, dice, i giovani iniziavano a capire l'importanza del Made in Italy e di apprendere un mestiere artigianale. Sembra quasi una beffa pensare che sia proprio il gruppo francese El Vuemash ad aver deciso di investire al posto nostro, in nome di Fendi, quasi 50 milioni di euro per la nuova factory produttiva sita nelle campagne fiorentine, con l'intento di far dialogare creazione e produzione nello stesso luogo e di formare gli artigiani iper specializzati di domani. È proprio lì che qualche giorno fa ha sfilato la nuova collezione Uomo Fendi, anche per mandare un messaggio necessario di assoluta trasparenza rispetto ai luoghi di produzione e riconquistare la fiducia del consumatore sfiduciato e ormai fan del fast fashion. E allora oggi cosa resta dell'alta moda italiana? Restano i mestieri, l'ispirazione, il saper fare tutto italiano, i valori riusciranno a rimanere eterni come la sua città? Che fine faranno le sue micro realtà artigiane? Non sono sicura di avere la risposta e quindi me lo chiedo insieme a voi. Ci sentiamo la settimana prossima.